Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 20 dicembre. E devo dirvi la verità che ci sono varie notizie molto interessanti oggi sui giornali, bisogna soltanto fare un po' di scelta. Il Drago 00 arrivato di Naked. Perché la prima storia riguarderebbe quello che potete vedere in maniera ambivalente, l'accordo UE Eurobond per Kiev, cioè sostanzialmente gli europei si sono messi d'accordo e non useranno i 180 miliardi che hanno sequestrato, che sono congelati nei conti in Belgio di Euroclear dei russi, ma faranno un'obbligazione europea, quindi sulle spalle di tutti i contribuenti europei, per finanziare la ricostruzione ucraina. E c'è anche questa idea pensée, ovviamente, che cosa potrà succedere. Succede che la ricostruzione dovrà avvenire quando in realtà anche i russi ammetteranno e metteranno dei soldi dentro per aver invaso l'Ucraina. Credo poco a questa seconda cosa, ma credo molto al fatto che ieri si è fatto un passo avanti, come con il Covid, dal punto di vista tecnico, cioè quello di sconfiggere il Niet devastante e anche molto rigoroso dei tedeschi sull'emettere un debito comune, perché hanno sempre detto che il debito comune non si deve emettere. Certo, se non lo emetti per cose di questo tipo è difficile capire quali sono i margini per i quali loro lo emetterebbero. E poi ci sono tutti i retroscena, ha vinto Orban, la Meloni ha fatto da mediazione. Io una piccola considerazione faccio: i tedeschi, quando perdono grandi partite come queste, dal punto di vista diciamo ideale, non le fanno passare come se nulla fosse. Intanto mi chiedono se è confermata la ripartenza per il 12 febbraio. Sì, Riccardo, è confermata la ripartenza per il 12 febbraio a Milano, e tra poco vi arriveranno tutte le comunicazioni. Ma la vera cosa su cui apre, che per noi è più interessante, su cui apre oggi il Repubblica e aprono giustamente i giornali un po' più di sinistra, a manovra, il governo in tilt, la stampa decide la guerra cambia la UE, svolta debito comune, ma invece il punto sostanziale è per quanto riguarda casa nostra, è questa vicenda della manovra finanziaria, perché la manovra finanziaria, dovete sapere, alta attenzione sulla manovra, invece il tema del Corriere della Sera, vorrei fare prima un commento e poi una storia. Ragazzi, ma qui, cioè, parliamoci sul serio, se vogliamo non raccontare le minchiate. Qui c'è un ministro dell'economia che si chiama Giorgetti, che mi sembra fosse anche stato vice segretario della Lega Lombarda o della Lega. C'è un segretario della Lega che si chiama Salvini, che è vicepresidente del Consiglio ed è anche ministro dei trasporti. Mi dovete spiegare perché i due non si parlano prima. Giorgetti e Salvini, andatevi a prendere un caffè, andatevi a farvi un massaggio insieme, non lo so, andate in chiesa la mattina dove va Giorgetti ogni mattina insieme, tra un paternoster e l'altro, con Fontana e tutti quanti i grandi, diciamo, amanti della chiesa cantata, della messa cantata, mettetevi d'accordo su come fare la finanziaria. Cioè, questo è il punto. Cioè, non è possibile che la Dea Calì faccia una manovra col braccio, diciamo, rigoroso delle pensioni, col braccio comunista della cedolare secca e non ne parli col suo segretario di partito. Cioè, io non riesco proprio a capire come funziona, perché qua l'ultima cosa è che arriva un emendamento del governo che si suppone venga da ministro dell'economia leghista, che dice che si devono fare tutta una serie di manovre sulle pensioni, manovre peraltro che sono dettate dalle riforme delle pensioni, perché aumentando la nostra anzianità e la nostra vecchiaia e la nostra speranza di vita, ci sono dei meccanismi automatici per cui si devono allungare anche gli anni di contribuzione, se no il sistema non regge. Questa vicenda quindi delle pensioni è una cosa che da una parte è un automatismo, ma dall'altra evidentemente non lo è, se si deve fare un emendamento ad hoc per metterla all'interno di una finanziaria il giorno prima della finanziaria. Bisogna fare un bel casino. Questo casino, poi dopo tutti quanti i leghisti sparano contro questa manovra. Beh, insomma, cioè, quando io dico gran casino all'interno della maggioranza e soprattutto della Lega, lo dico a ragion veduta, perché diciamo, la Dea Calì è un extraterrestre che è stato piantato là dai governi Monti, Conte, non so da chi è stato messo là, no, Monti ovviamente no, ed è una specie di burocrate che sta lì, o Salvini ha cambiato completamente idea. Io non lo so, non lo so, è una cosa pazzesca. Tra l'altro, in questa cosa pazzesca ci sono, come vi ho detto, delle cose di ragionevolezza da parte della Lega lì, ma sono cose di ragionevolezza che lui sapeva benissimo che la Lega non avrebbe accettato. Quando io ho visto che questi volevano toccare l'andamento delle pensioni, quando la Lega ha fatto le sue campagne elettorali per superare la Fornero, la Lega ha detto bisogna, per quelli che hanno iniziato a lavorare giovani, bisogna farli andare in pensione prima, e il loro ministro fa un emendamento il giorno prima dicendo che aumentano gli anni di contributi per andare in pensione, ragazzi, oh, potete anche avere simpatia nei confronti di questo governo, ma pensate che se sono fatti dei fentanyl, non, ma non perché io sono anche d'accordo nell'aumentare la contribuzione, ma sono anche realista, cioè questo lo dice un leghista del partito che voleva, beh, Aug al mitico Giorgio Tocchi. Però su questa vicenda insomma, della manovra finanziaria ne vedremo ancora delle belle, perché si starà fino alla fine dell'anno per votarla. Nel frattempo, oggi Le Cornu, che sarebbe il francese, la manovra finanziaria non la riesce a varare e dovranno andare in esercizio provvisorio. Beh, io sono abbastanza appassionato a questa vicenda, della, no, sarà, la ripartenza sarà a febbraio, Marina Bensi, a febbraio, il 12 febbraio, ma poi vi darò tutte quante le comunicazioni. La rivolta contro i giudici che ci tappano la bocca. Il titolo, francamente comprensibile, molto comprensibile, della Verità, per la multa da 80.000 euro per diffamazione che si sono pescati in una sentenza di primo grado a Milano per aver definito 7 ONG, dopo un'inchiesta ben costruita da Biloslavo, aver definito queste 7 ONG come pirati. Allora, i pirati non si può dire, è diffamatorio, e se tu diffami dicendo pirati le ONG, scrive Belpietro, invece tu diffami la Meloni dicendo che è una bastarda, la Meloni bastarda vale 1.000 euro, le ONG 80.000, perché c'è anche, voglio dire, il fatto che poi se le diffamazioni arrivano dai giornali, preferibilmente di destra, beh, allora insomma stiamo nel campo dell'aumento delle pene. Ieri la Corte di Appello, insomma l'appello sulla vicenda dei bambini, il Tribunale ha rifiutato di ridare i bambini ai loro genitori. E devo dire la verità, a parte un'intervista interessante di uno psicologo che dice, perché questo è il tema, cioè a questi bambini gli hanno dato i vestiti puliti e sono felicissimi, gli hanno fatto fare la doccia e sono felicissimi. E forse però uno psicologo che dice grave comunque la mancanza di socializzazione, eccetera, dice state attenti perché ai ragazzi piccoli dai qualsiasi cosa che è diverso rispetto anche bello, comodo, stupendo, che noi apprezziamo nella loro intimità e vi ci si affezionano immediatamente. Cioè il punto è che noi stiamo, io trovo mostruoso il modo in cui questi genitori considerano la modernità, mostruoso. Trovo mostruoso che questi non vogliono l'acqua calda o fredda perché sia piena di microplastiche, però trovo molto più mostruoso il fatto che noi gli si voglia obbligare a questi genitori ad avere il nostro modello di vita, ad avere il nostro. Vogliono vivere nella giungla, vogliono vivere nel bosco, ci vivessero i figli a 18 anni quando finirà la loro patria potestà, posto che non sono segregati, posto che non sono in galera, posto che comunque hanno rapporti con altre persone, potranno decidere di dire ai loro genitori vaffanculo. Ma chissà quanti traumi, quante nevrosi, quante follie anche le famiglie più normali sono state indotte dalle educazioni familiari, dai circoli familiari, dalle ambizioni delle madri o dei padri. Cioè, ci vogliamo mettere veramente a fare l'analisi logica di come vengono educati i figli? E soltanto perché sono educati nella normalità borghese sono più accettabili rispetto alla anormalità, diciamo, naturale di questi qui. Guardate, è terribile, così come è terribile i nostri giornalisti che si mettono a giudicare e a valutare questi ragazzi. E poi abbiamo messo su questi ragazzi, abbiamo messo il faro, ma se noi spostassimo quel faro e lo portassimo a alcuni quartieri degradati di Palermo, di Napoli o di Torino, se noi questo faro lo spostassimo nei confronti di alcune donne che vivono nelle città a maggioranza fondamentalista, per esempio Monfalcone, di immigrati. Se noi questo faro lo spostassimo verso tantissime altre situazioni in cui in realtà non c'è un'educazione familiare, diciamo, naturista, ma c'è un'educazione familiare fondamentalista, lo è anche quello naturista, ma violenta, ma violenta nei confronti di persone maggiorenni, di bambine che si obbligano a sposare, non a vivere la natura. Ecco, se noi spostassimo questo faro, quante bambine, quante bambini, quante galere dovremmo prendere? È una domanda retorica, ovviamente, perché quelle sono le loro. Lì è accettato, sostanzialmente noi lì possiamo chiedere, fa parte della loro tradizione, come dice Petraccia, nei campi rom e nelle famiglie fondamentaliste, mentre invece nel caso di questi ragazzi, no. Ci sono due o tre cose interessanti. Del Vecchio compra il 30% del giornale dove io lavoro, dove sono vice direttore, che è il giornale. Io non riesco ancora a capire perché qualcuno compri una minoranza di un giornale, nel senso che lo dico con grande rispetto nei confronti del mio editore, però forse inizio a capirlo perché il signor Del Vecchio, il giovane Del Vecchio, non solo prende il 30% del giornale, ma vuole fare una grande operazione per rilevare dal Rifeser, quotidiano nazionale, e altri quotidiani. Quindi c'è qualche giovane che punta ancora sull'editoria, grazie mille, mi viene da dire, per chi ancora crede nella editoria stampata. E l'altra grande novità di giornata è che vendono Golden Goose, secondo giro di Golden Goose se lo comprano i cinesi comprano le scarpe che piacciono tanto a tutti, perché fatturano, non so, 800 milioni di euro di scarpe, una roba pazzesca, e questo Golden Goose viene venduto ai cinesi, con però il fondatore che rimane amministratore, e Bizzarri, l'ex uomo Gucci, che ne fa il presidente. L'ultima cosa, secondo me, è la più interessante, ma con questa voglio concludere, la vicenda Scatasuna, perché non finisce qua, nel senso che loro stessi dicono che non finisce qua, però è una vicenda che, come dice bene Cerno oggi sul giornale, rappresenta una vera e propria tassa, perché questi qui devono allo Stato 7 milioni di euro di danni che hanno fatto, tasse non pagate, sabotaggi, manifestazioni, mentre voi che siete dei poveri cristi, se fate 56 euro di multa, vi fanno un culo così, vi pignorano amministrativamente il motorino, la Vespa del 2000, questo avviene normalmente, a Scatasuna può fare 7 milioni di danni, perché una cosa è se la fa una persona privata, una cosa se fa un'organizzazione dei belli comunisti contro la TAV e contro tutte queste robe qui. Quindi 7 milioni di danni la tassa a Scatasuna che dobbiamo pagare, e ci rompono anche i coglioni perché ci dicono che non è giusto che li abbiamo sgomberati e che questo è uno Stato che sbaglia a sgomberarli, e come stiamo vedendo chiaramente in questi giorni, la sinistra, come sempre, che li ha tenuti e li ha finanziati e gli ha dato a spese nostre i loro locali, oggi si occupa di Casa Pound. Che cosa c'entri l'uno con l'altro? Sa soltanto il cielo. Direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo sul sito nicolaporo.it per tutte le notizie di giornata, e ovviamente domani con la zuppa di Porro. Ciao.